Esattamente.
Ciao Nico.
Divertitevi, ciao a
Rete
tutti.
Rete 3 presente.
Divertitevi, c'è un maestro qui che ha già tirato fuori la penna rossa. Buongiorno, allora, oggi con Cristian Bernasconi, come sempre. Ciao Chris.
Ciao Rosy, buongiorno a tutti.
Oggi affrontiamo una parola che ci accompagna fin dall'infanzia, ma che raramente impariamo a vivere con serenità. Errore.
Errore, sì.
Errore come voto rosso sul quaderno, errore come inciampo davanti a qualcun altro, gaffe, errore come colpa quando l'errore è più umano, errore a livello evolutivo nel tuo ambito biologico.
Sì.
Siamo sicuri che l'errore sia soltanto questo, Chris?
No, c'è molto di più da raccontare, da scoprire. E beh, gli errori nella lingua italiana, ma non solo, li affronteremo con un ospite d'eccezione, un amico, giusto?
Giusto, perché lui, lo conosciamo bene, lo associamo a un tema molto affascinante, anche abitato da errori, errori giudiziari, ma ce lo racconterà lui. Buongiorno a Gerry Motis.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Docente di italiano alle scuole medie, quindi tu osservi l'errore ogni giorno nella forma più viva, quella degli studenti che stanno imparando la lingua, imparando a viverla, a scriverla, una lingua che cambia. Tu che sei anche studioso di processi per stregoneria nell'area insubrica e che conosci bene un'altra forma di errore ben più drammatica, che aveva dei costi più alti, giusto, nei tribunali della storia.
Sì, sì, certamente. Errori che poi portarono delle conseguenze molto gravi. L'errore linguistico in sé non ha delle gravi conseguenze, per fortuna, quindi lo correggiamo, cerchiamo di migliorarci laddove possibile.
Ci chiederemo l'errore se nasce come la regola o è sempre un fallimento, può diventare un'evoluzione, e soprattutto come dobbiamo insegnare ai ragazzi a guardare in modo costruttivo ai propri errori.
Sì, poi cercheremo di affrontare alcune parole che sono, diciamo, quelle più tra le più sbagliate, che di solito ci inducono più in errore, vediamo di correggere qualcosina. E poi, beh, lo affronteremo anche dal punto di vista evolutivo, per capire come l'errore stimoli la stessa evoluzione. E anche nel mondo della scienza, beh, le ricerche sono spesso, come dire, avanzano anche grazie a degli errori.
Se avete le vostre domande, abbiamo un docente, un biologo e una che sbaglia tantissimo. 079 873 80 73. Benvenuti a Meglio Cardi che Mais.
Oh,
She's got herself a universe gone quickly. For the call of thunder threatens everyone.
Partiamo da un lato umano e poi entriamo in questo bellissimo concetto che ci faremo spiegare da Jerry Mottis, che è la failure culture, la cultura dell'errore. Ma partiamo da Christian Bernasconi, che uno dice guarda lui che
no,
un secchione,
sì,
sa tutto.
Ma no, ma sì.
E Christian, raccontaci liberamente di un momento drammatico a livello di errori, quando quella volta...
Allora, beh, al liceo anch'io ho avuto le mie cosiddette legnate a livello di verifiche di note. Mi ricordo verifica di latino, ma meno di due, incalcolabile praticamente, è andata malissimo.
Davvero?
Quel giorno lì non ero proprio pronto, avevo altre cose per la testa.
A cosa pensavi? Alle formiche?
No
non ancora.
Non ancora, per fortuna. Però forse avevo appena messo il nome, non so cosa è successo. Comunque ho sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare. Mi ricorderò sempre che io sono scoppiato a ridere, non l'ho presa, ma poi ho cominciato a ridere. Poi dopo chiaramente ho reagito e sono arrivato alla fine. Sono uscito dal liceo anche, ecco, ce l'ho fatta, insomma.
Nel frattempo sei diventato genitore, come ti rapporti a un fallimento di...
Beh, ho la fortuna... Allora, prima di tutto, una delle figlie va bene a scuola, ha avuto una verifica di tedesco in cui ha un piccolo incidente di percorso, però cerchi di, appunto, di raccontare che non è proprio così sbagliato. Ecco, queste battute d'arresto aiutano anche a cambiare il metodo di studio, a migliorare, cioè, insomma, ma ce lo facciamo raccontare, perché io vedo qui dei fogli.
Sì, un docente
di
armato di penna... No, non è rosso.
Oggi è blu, no, però l'ho portata blu.
Però i fogli sono, come dire, ci sono delle note con la penna rossa e già solo guardare questi fogli mi sblocca un ricordo e sento dentro un qualcosina che mi riporta a quei momenti lì. Ma beh, la domanda a Jerry: qual è il rapporto errore e errori e scuola, insomma, come ci si muove?
Che tra l'altro con la penna rossa io scrivo i miei appunti, quindi pensate, non li scrivo in blu ma li scrivo in rosso, quindi perché hanno una permeabilità maggiore, ti entrano dentro, non un po' come l'errore.
Perché chiama il look di Dante Alighieri, di cui sei tanto appassionato, che era vestito con una mantella e un cappuccio rosso.
C'è una doppia scuola che dice che si dovrebbe correggere o col rosso per lasciare un'impronta visiva ben precisa, oppure per non colpire troppo l'immaginario di questi poveri bambini che poi magari si sentono schiacciati dal peso dei troppi errori, correggere con un colore un po' più neutro, magari il blu, magari il verde. Questo soprattutto nella scuola elementare, nella scuola primaria. Poi arrivano le medie da me ed effettivamente io agisco abbastanza pesantemente con il rosso. Ovviamente non è un accanimento, ma è semplicemente una segnalazione di qualcosa che non va, e di solito il rosso appunto lo si vede bene, diciamo, a confronto col blu o a confronto col nero emerge e ti lascia un segno, quindi già a livello quantitativo ti fa capire ci sono più errori, più cose giuste. A livello percentuale abbiamo un terzo di rosso e due terzi di blu, ti permette anche di valutare il tuo percorso formativo, quindi verso dove sto andando.
Hai partecipato anche a vari programmi, anzi creato su Rete 1, dove davi un po' delle dritte. Una volta c'era il bel appuntamento anche con la Costa dei Barbari. Bari, tanto affascinante, con degli attori che ti facevano sentire sia la pronuncia, sia appunto parlavano di questi errori in un concetto di grammatica normativa. Studiando linguistica ho scoperto che negli anni si raccoglieva questo cosiddetto corpus di esempi, e se la maggior parte delle persone si esprimeva in modo tra virgolette sbagliato, si poteva consentire, non voglio dire come scelta stilistica, ma magari come abitudini legate a un territorio dell'utilizzo del linguaggio. Cosa ne pensi?
Sì, assolutamente. Allora dobbiamo partire da due concetti diversi. Vi è una grammatica che è prescrittiva, quella che fornisce le norme, le regole grammaticali che dovremmo seguire per scrivere in maniera corretta. Poi esiste una grammatica, diciamo, più descrittiva, che è quella un po' più moderna, un po' più attuale, diciamo, e quella un po' più permissiva, nel senso che dice: esistono gli errori, noi li registriamo poiché fanno parte dell'oralità e fanno parte di un uso quotidiano. Quindi, come anticamente, magari parleremo anche un po' della storia degli errori, come anche anticamente non erano ritenuti dei veri e propri errori, ma delle varianti. Quindi è qualcosa che va al di là della norma, quindi non è qualcosa di sbagliato, è qualcosa in più della norma, che si distacca dalla norma, e ci sono molti motivi per cui ci si può distaccare dalla norma. Pensiamo al gergo giovanile. Il gergo giovanile è un linguaggio a sé, dove i giovani parlano, immagino come le figlie di Christian.
Sono come Chris, cioè sciallo zio.
No, io
esattamente
sono... cioè tipo, continua a dire tipo, una cosa che...
sì, tipo, zio, bro, sciallo, va. E insomma, è un modo per distanziarsi, per differenziarsi da un modello che può essere elitario. Quindi il modello della scuola è quello autorevole dell'istituzione, dell'insegnante. Ovviamente non parlano come gli insegnanti, anzi parlano all'opposto degli insegnanti, quindi non rispettando le regole, proprio per distanziarsi e riconoscersi nel gruppo di appartenenza, che è quello adolescenziale. E questo è tipico. Non possiamo dire che i ragazzi sbagliano a dire bro invece che fratello, o a non usare le regole grammaticali, o non usare ad esempio il congiuntivo, perché è il loro modo di parlare e fa parte di quella nicchia lì di appartenenza. Quindi questo lo registriamo come fenomeno evolutivo. Esistevano i metallari, esistevano i paninari, tutti hanno sviluppato negli anni 70, 80, 90 e via dicendo un proprio linguaggio.
Da adolescente?
Ho avuto un tentativo di avvicinamento ai metallari, quindi col chiodo e musica.
Davvero?
Rock. Io ero un grande fan degli AC/DC, dei Crocus, eccetera. E ho avuto una piccola fase metallara e poi sono rientrato negli schemi, diciamo, un po' più comuni. Ma per dire che, ecco, oggi si tende piuttosto a osservare l'evoluzione della lingua, del linguaggio, e diciamo a stigmatizzare meno l'errore. Però anche questo pone dei problemi, secondo me.
Ecco, poi a proposito di varianti, ne parliamo tra un disco. Beh, in Ticino sappiamo benissimo che abbiamo anche delle espressioni e dei vocaboli che sono tipici della regione, quindi ne parliamo fra un attimo.
Certo.
It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know, or wasted it all just to watch you. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.
One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I put my trust.
Così per rimanere nel mondo della fine, ma non è una fine, fare un errore, beh, insomma, uno si rialza, cerca anche di capire perché, da dove nascono gli errori, Christian.
Sì, beh, poi abbiamo detto prima, ci sono dei regionalismi, no? Beh, sappiamo benissimo che in Ticino abbiamo alcuni vocaboli che hanno un'influenza, beh, regionale, dal francese, dal tedesco, e che non esistono propriamente nel dizionario della lingua italiana, e alcune, non so, sono anche delle note marche. Mi viene in mente, beh, il Tipex e i Bilux, scusate, sono tra i più frequenti. Ce ne sono diversi, quindi anche questo è un tema, immagino, per capire errore o non errore.
Eh certo, perché si tende spesso a valutare qualcosa di diverso come qualcosa di sbagliato, invece no, qualcosa di diverso è semplicemente una variante, qualcosa che si accosta e spesso convive con il modello standard, e dal modello standard magari non è poi così distante, come ogni italiano regionale. Noi pensiamo all'italiano regionale che è il Ticino, ticinesismi ed elvetismi a livello globale, ma poi abbiamo tutti i regionalismi legati al contesto italiano, quindi sono molte lingue che dialogano, si capiscono e che fanno riferimento a un italiano più alto che quello standard. Non sono in sé degli errori, perché dire la tirata invece di dire il rettilineo, o dire prendi la rotonda invece della rotatoria,
può essere in colonna
invece di in coda, insomma, o prendere il tunnel, alcuni dicono entra nel tunnel del San Gottardo, del San Bernardino, in fondo sono, diciamo, quelle parole un po' colorite che si discostano un po' dal modello, ma che permettono appunto di creare questa lingua identitaria territoriale a cui tutti noi siamo legati, insomma.
A volte si scelgono le parole dell'anno che sembrano dei neologismi, no? Tipo fiorelloso, non c'era mica un paio di anni fa
petaloso,
non fiorelloso, scusa, ecco,
è il tuo neologismo. Ecco, si può creare senz'altro, ecco. La differenza la fa l'uso, come sempre, quindi la grammatica descrittiva. Se noi appunto inventiamo una parola e ad esempio in radio la diciamo molte volte, quella parola entra nell'uso comune di chi ti ascolta e tutti i tuoi ascoltatori, quindi hai un buon numero di cinesi che cominciano a utilizzare questa parola, quella parola diventa parola d'uso e quindi magari verrà addirittura registrata nei vocabolari e diventerà una parola in più all'interno del grande lessico della lingua italiana, che conta circa 150.000-200.000 parole, quindi togliendo tutte le declinazioni, gli avverbi coniugati, eccetera, eccetera, i verbi coniugati, eccetera, eccetera, quindi se no arriviamo a milioni. Però la lingua è questo, la lingua è un po' come un corpo umano, no? che nasce, cresce, si sviluppa e magari anche muore, oppure evolve e cambia forma.
Beh, quello è un aspetto che hai toccato, lo affronteremo ancora. Sicuramente a livello evolutivo è importante che ci siano delle modifiche, degli errori, dei cambiamenti a livello genetico, eccetera, perché questo che dà è un po' il motore. Le mutazioni sono uno dei motori dell'evoluzione, quindi è chiaro che una specie non può rimanere la medesima o la fissa così nel tempo, ma deve anche, ci sono dei cambiamenti, delle modifiche che sono anche più o meno rapidi, sono nuove conoscenze legate all'evoluzione che fanno vedere come sia proprio anche un processo rapido per certi versi.
Di adattamento. Quindi esatto. Come gli esseri umani si adattano al nuovo ambiente, anche le lingue parlate dagli esseri umani devono adattarsi ai nuovi ambienti, che sono ambienti sociali, politici, economici, magari meno ambienti territoriali, ma piuttosto sociali, politici.
Non magari solo a livello di lessico, ci torniamo tra un attimo, ma anche a livello di composizione di una frase, no? Magari uno si esprimeva anni fa con queste frasi infinite, in stile, cioè la paratassi e l'ipotassi, quindi tacaglà, 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 diventare sorlenghiosi, come si dice in dialetto di Biasca, che è uno dei neologismi a cui tengo molto io, sorlenghiano, non so se lo sai.
Beh,
Jerry,
no, guarda,
significa annoiare e portare allo stremo le persone, quando le sorlenghi.
Che bello, me l'annoto con la penna rossa.
E invece chi parla di stile paratattico, tu, per essere più sintetici. Torniamo tra un attimo, raccontateci i vostri errori.
Con i nostri invece non sappiamo che farci, ed io che resto qui a perdermi, a parlare di te anche nei vicoli vicinissimi, non riusciamo a trovarci. E vorrei sapere cosa fai, ma
non è male questa nostalgia, lo sa che ci perdoniamo sempre e siamo sconosciuti per la gente che non ci capirà mai. Lo vedi, io e te, la strada è una giungla, andiamo alla luna come animali.
Siamo con Jerry Mottis per parlare di dell'errore. Allora, beh, riprendiamo un po' il discorso chiedendoti come si è sviluppata la storia dell'errore, perché al giorno d'oggi lo viviamo in un modo, in passato era diverso. Dacci un po' un quadro per capire come è cambiata la situazione.
Ma questo è un tema davvero molto interessante, che magari pochi sanno, che l'errore in sé viene stigmatizzato, diciamo così, a partire solo dal Cinquecento. Nel Medioevo c'era molta più libertà, quindi se noi andiamo a leggere, non so, dei manoscritti medievali, eccetera, notiamo ad esempio che non esisteva la punteggiatura, non esistevano maiuscole e minuscole, la grafia era variava davvero molto, non esisteva proprio un'ortografia stabile, perché non esistevano delle vere e proprie norme, delle regole. Quindi non dobbiamo dimenticare che il latino era ovviamente la lingua forte, però anche già un po' in decadimento, e poi convivevano, come abbiamo parlato prima, delle lingue regionali, come oggi, come in Ticino. Quelle lingue regionali erano i volgari che nascono dal latino, quindi dal latino passiamo al latino volgare e dal latino volgare passiamo ai volgari, cioè la lingua dei popoli, del popolo, delle varie popolazioni regionali. Poi improvvisamente nel 1500 accade una rivoluzione, che è la rivoluzione della stampa, quindi un certo Johann Gutenberg inventa la stampa a caratteri mobili. Nel 1455 pubblica la prima Bibbia in tedesco, il primo libro, e lì, insomma, con la nascita della tipografia, bisogna definire delle regole affinché i libri siano tutti stampati in maniera uguale e quindi non vi siano troppe varianti. E quindi si cominciano a definire le prime regole, le prime norme, e nasceranno anche le prime grammatiche. Nel 1525 un certo Pietro Bembo, per chi ha studiato un po' di letteratura italiana, studiando i modelli della tradizione letteraria, quindi soprattutto Petrarca e Boccaccio per la prosa, Petrarca in poesia e Boccaccio per la prosa, un po' meno Dante per la verità, che era molto più, diciamo, tra virgolette fluido a scopo espressivo, useremo una parola moderna, definisce delle regole sui modelli letterari. Quindi se volete scrivere in maniera corretta bisogna seguire queste regole. Ovviamente sono regole che valgono solamente per il mondo colto, poiché chi sapeva leggere e scrivere erano pochissimi all'epoca, nel 1500. E poi non dimentichiamo la grandiosa per noi Accademia della Crusca, che nasce anche in quest'epoca, fine Cinquecento, che all'inizio del 1600 definirà anche il primo lessico della lingua italiana. Quindi avremo la prima grammatica e il primo, diciamo, vocabolario della lingua italiana. Queste sono le basi per cui si comincerà a dire, ecco, bisogna scrivere in questo modo. Quindi fondiamo un italiano standard basato sul fiorentino illustre in sé. Quindi da lì si potrà cominciare a notare chi scrive bene, chi scrive giusto e chi commette degli errori.
Io devo ammettere che sono affascinato, e mi immagino i tuoi, le tue studentesse, i tuoi studenti che ti ascoltano con attenzione, perché sente la passione che ci metti e la competenza che hai su questi temi, e qui un ulteriore salto nel passato anche per me nelle lezioni di italiano del tempo. Quindi sarà interessante poi anche affrontare il tema di come siamo messi oggi, perché con l'avvento dei social eccetera sono cambiate anche molte cose, il linguaggio è molto più snello, più la punteggiatura a volte viene da dire questa sconosciuta anche sui social, quindi non è così. Abbiamo un po' perso questa cultura della scrittura per certi versi, non dappertutto.
Sì, allora dipende un po'. Per ritornare un attimino alla storia, bisogna dire che poi è questa cultura dell'errore che comincia nel 1500 e rimane molto diciamo elastica fino al 1800. Ad esempio gli scrittori adotteranno sempre delle varianti, varianti regionali oppure delle varianti proprio per differenziarsi dai modelli tradizionali del 300. Come detto, la lingua evolve, come evolve la cultura, la società eccetera, e quindi è ovvio che nel 1600, nel 1700, nel 1800 si scriverà in maniera leggermente diversa rispetto ai modelli che vengono ancora intesi come varianti. Il vero cambiamento poi avverrà nel 1900 con un'alfabetizzazione generale. Quindi se pensiamo oggi alle nostre scuole o alla nostra società, io credo che il 95-98-99% della popolazione è alfabetizzata, quindi vuol dire che oggi tutti sanno leggere e scrivere. E quindi c'è un altro aspetto interessante, che se tutti leggono e scrivono, e soprattutto scrivono, l'errore è molto più visibile che in passato. Nel Medioevo la lingua era soprattutto orale. Se pensiamo ai cantori, se pensiamo ai trovatori, se pensiamo ai giullari di corte, tutta la cultura veniva trasmessa oralmente e quindi l'errore non era visibile, non era tracciabile, non era stigmatizzabile. Oggi invece lo vediamo dappertutto, poiché tutti scrivono e magari con meno competenza, soprattutto sui social in maniera più rapida, istintiva, di pancia, senza rileggere, magari con un telefonino in mano, con un solo dito, e quindi l'errore sfugge, ma è visibile. Oggi resta ben visibile, quindi da qui la failure culture. Come affrontiamo l'errore? In maniera punitiva o in maniera costruttiva?
Ne parliamo tra un disco.
I've been broken for some time now, and I'm just pulling myself back together. I got rid of everything that smells like you
before the summer starts.
I can spend time thinking about somebody other than you. And I know that you don't wanna hear it. But you know that the best times of my life were the ones that had you.
Were the ones that had you.
I had to bury them inside.
Bury them inside.
To get me through.
To get me through.
The best times of my life.
Time of my life.
Were the ones with you.
Saying that you'll come find me.
I hope you.
I'll find out when you hold all my best times. And
without you.
Adriana Buongiorno dice: ciao, noto sempre più spesso sia in articoli online che negli scritti della gente comune tra virgolette scrivere in maiuscolo l'aggettivo relativo alla nazionalità, ad esempio quel signore svizzero scritto in grande, la mamma francese scritto in maiuscolo eccetera, ma in italiano non dovrebbe essere con l'iniziale minuscola, o ci si confonde troppo con altre lingue come l'inglese o come il tedesco. Grazie per il tuo messaggio, entriamo in questo ambito.
Sì, interessante. La norma cosa dice in questo caso, dal momento che abbiamo parlato di norme e di regole? Quando parliamo di popolazioni, generalmente è un aggettivo, si parla di aggettivi e quindi gli aggettivi andrebbero scritti in piccoli, però vi è una distinzione. Generalmente per i popoli moderni, ancora in vita, diciamo così, si utilizza il minuscolo, mentre per i popoli antichi sempre il maiuscolo. Se noi definiamo gli Etruschi, i Romani, i Babilonesi, gli Egizi, eccetera, sono sempre scritti in maiuscolo, mentre quelli moderni, generalmente i francesi, i tedeschi, i rumeni, eccetera, i rumeni o romeni, anche lì c'è un'oscillazione, sempre in minuscolo, quindi andrebbe fatto in minuscolo, sì.
Allora, c'era un testo che mi aveva affascinato molto nel mio percorso, mi sembra che ce l'aveva fatto scoprire il professor Reiklin al liceo, di Raymond Queneau, tradotto anche in italiano, un intellettuale, scrittore, poeta francese vissuto fino alla metà degli anni 70, che era una figura centrale della letteratura cosiddetta sperimentale del Novecento. Lui ha così fatto capire che a dipendenza dello stile potevi contestualizzare un personaggio, chi parlava, proprio un contesto sociale, anche storico, no? Ci sono espressioni che non vanno più di moda e i nostri avi parlavano con dei, oppure anche questi movimenti che venivano fatti, alcuni dialetti della Svizzera italiana, per esempio mia nonna di Malvaglia quando salutava in paese diceva au revoir et merci, e uno dice ma perché a Malvaglia vicino a Biasca si parlava così? Perché poi c'era il fenomeno dei Maronat che andavano a cercare fortuna a Parigi e portavano queste parole che venivano integrate nel linguaggio.
Ma certamente, perché i popoli si spostano e spostandosi, come oggi, come in passato, portano la propria cultura e portano la propria lingua. Se pensiamo al latino, spesso si è un po' degradato proprio dopo le invasioni barbariche, non solo perché sono arrivati con le armi, quindi a mettere a ferro e fuoco Roma, ma sono arrivati anche con la propria cultura, la propria lingua, che poi è entrata, si è radicata e, tra virgolette, ha inquinato quella che già esisteva sul territorio. E funziona in questo modo. Se pensiamo alla lingua italiana, la lingua italiana, oggi io ho detto inquinamento in maniera molto impropria, sembra quasi una cosa negativa. Invece la lingua italiana è molto accogliente, se pensiamo proprio alla tradizione letteraria, quindi i provenzalismi, cioè i francesismi, i germanismi, arabismi, oggi spagnolismi, pensiamo agli anglicismi, quante parole sono entrate nella lingua italiana che utilizziamo, si stima circa un 10% del lessico della lingua italiana è fatto da parole straniere, quindi forestierismi, e di quel 10% circa un 5-6% di parole inglesi, quindi anglicismi, quindi utilizziamo nel lessico dell'italiano circa da 5 a 7 mila parole inglesi, che ormai non sono più inglesi ma che sono percepite come italiano. Pensiamo a computer, a monitor, a mouse, eccetera, tutte parole che utilizziamo, a podcast, eccetera, parole che utilizziamo comunemente che non sono più percepite come inglese perché la lingua italiana le ha accolte. I puristi direbbero che è un errore, quindi invece di dire monitor dovremmo dire schermo, però anche qua abbiamo una variante però di un'altra lingua.
Hai detto parole che derivano dall'inglese, poi c'è anche questa, come dire, fuori onda ci spiegavi questa abitudine di aggiungere are, ere, ire a, per creare un verbo come chattare, per esempio.
Sì, ecco. Generalmente si adatta con la prima coniugazione i verbi in are, poiché da coniugare in italiano sono quelli più facili e sono quelli irregolari, quindi chattare, ovviamente prendo la parola chat, poi ci aggiungo ovviamente la desinenza del primo gruppo che è are, e chattare, io chatto, tu chatti, egli chatta, quindi diciamo è la coniugazione più semplice in italiano. Non dobbiamo dimenticare che l'italiano è anche un po' in crisi proprio poiché la grammatica italiana è abbastanza difficile, ecco, rispetto all'inglese ad esempio, che è un pelino più sintetico, un po' più economico nelle sue forme. L'italiano ad esempio nelle sue coniugazioni verbali è parecchio difficile. Pensiamo all'utilizzo del congiuntivo, del condizionale. Perché sta sparendo il congiuntivo? Perché si fa fatica ancora anche a insegnarlo alle scuole medie. Io credo che tu sei una brava persona, io credo che tu sia una brava persona, quindi per opinioni e incertezze generalmente la norma ci dice che va utilizzato il congiuntivo, ma quanti, soprattutto nell'oralità, lo utilizzano? Pochissimi, poiché è difficile da utilizzare.
Certo.
Prima avete parlato di influenze con lingue tipo l'inglese che da sempre affascinano, tra tutti gli esempi ci viene in mente un po' Ante Litteram, perché adesso è un fenomeno che riguarda i giovani, lui era un appassionato anglofilo e quindi aveva inserito, leggeva letteratura inglese, parliamo di Beppe Fenoglio, uno degli autori del Novecento che su tutti ha scritto per esempio Il partigiano Johnny, e lì mette queste parole volutamente in contaminazione con un linguaggio all'italiana.
Sì, questo era anche un fenomeno di novità. ovviamente per una persona anglofila, diremo così oggi, quindi innamorata dell'America e della cultura americana, come poteva essere all'epoca un po' il mito dell'America, si partiva per far fortuna, ovviamente anche la lingua ritorna e porta qualcosa di sé, quindi porta la propria cultura, la propria lingua, che poi in qualche modo viene inserita nel linguaggio comune per darsi un tono, per darsi maggiore importanza. Dipende un po'. Oggi io invece credo che le cose stiano andando un po' alla deriva, poiché non vi è più un uso, ad esempio, dell'anglicismo, ma vi è un abuso dell'anglicismo. Quindi quando una frase in italiana è composta soprattutto da parole inglesi, non dico straniere, ma proprio inglesi, significa che lì magari qualcosa ci sta sfuggendo di mano. E quello diventa un errore, perché spesso non abbiamo la competenza per utilizzare una parola inglese col significato che davvero ha quella parola. Quindi la utilizziamo senza sapere bene cosa significa. Faccio un esempio. La parola suggestione in italiano, che deriva dall'inglese suggestion, viene utilizzata in maniera impropria. Quindi io ho una suggestione per la tua prossima trasmissione, un consiglio, una proposta. Una suggestione ha un significato diverso, perché in italiano una suggestione è una suggestione ipnotica, cioè quando io forzo la mente di qualcuno a fare qualcosa, no? E quindi ha un significato diverso, che è molto più penetrante in italiano, mentre viene utilizzato, viene tradotto tel quel, e viene appunto introdotto con un significato diverso dal suo originario, e questo in sé è un errore, e spesso accade questo. Quindi utilizziamo delle parole ma senza conoscere esattamente il significato.
Bene, tra poco invece vogliamo fare un salto indietro nel tempo, in un momento molto inquietante, dove si scrivevano anche dei manuali terribili e soprattutto si scrivevano delle condanne. Ci torniamo tra un attimo.
Eternamente sarai condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico. Sembra fatto per noi. Ti ho dedicato poesie clandestine, io che ti inseguo mentre te ne vai. Neanche le onde agitate stanotte sanno dove sei. È la frenesia che ti porta a sparire per evitare una notte di guai. Così avvolgente che rende reale l'effetto che fai. Oh, sai che nata randella si non ci potimmo fare. Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché solo così ci sentiamo a casa. È una metropoli solitaria, questa storia che è piena di ma, piena di sé, come te. Bella da farmi mancare l'aria. Tu sei Napoli sotterranea, questa musica sale nel sangue carnale. D'amore si muore soltanto con te. Tu sei capace di farmi soffrire, siamo in un limbo tra sogni e realtà. Ogni ferita dimostra soltanto quanto ti vorrei. Ma c'è chi giudica senza capire che non è giusto provare a metà un sentimento che passa da solo a parlare di noi. Piangeremo mare, 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 negli occhi lacrime di sale. Oh, sai che nata randella si non ci potimmo fare. Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché solo così ci sentiamo a casa. È una metropoli solitaria, questa storia che è piena di ma, piena di sé, come te. Bella da farmi mancare l'aria. Tu sei Napoli sotterranea, questa musica sale nel sangue carnale. D'amore si muore soltanto con te. Cosa c'è tra la vita e la morte, se non un paradiso di colpi? Siamo anime in preda alla sorte. In fondo sai che nel bene o nel male sarai. La mia cura o la malinconia che mi prende e mi porta da te. Che mi prende e mi porta da te. Che mi prende e mi porta da te. Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché solo così ci sentiamo a casa. È una metropoli solitaria, questa storia che è piena di ma.
Beh, si può anche comunicare in poesia, come cantano LDH7, poesie che hanno un rigore, perché c'è una metrica, c'è una struttura della poesia, e lì era un modo per comunicare. Addirittura in passato, vero maestro, vero Gerry Mottis, ci si sfidava in cosiddetta singolar tensione. Se tu prendevi una sfida potevi sfidarti a duello con le armi, oppure tu dovevi rispondere. Se uno ti provocava con un sonetto, tu dovevi rispondere con un sonetto. Se uno ti scriveva una canzone, tu dovevi canzone non in musica. Vabbè.
E da lì nasce proprio il modo di dire, quindi rispondere per le rime.
Per le
rispondere
rime.
Per le rime, poiché riprendi le rime del tuo aggressore verbale, gli rispondi in maniera altrettanto piccata, utilizzando però le sue stesse rime, le sue stesse parole.
Abbiamo due domande, ascoltiamo, poi
buongiorno
rispondiamo.
A tutti.
Buongiorno.
Da grande ignorante nel vero senso della parola, mi viene il dubbio che alcune delle parole che usiamo inglesi tradotte in italiano non rendano quello che si vuole dire e quello che adesso noi capiamo con quella parola inglese. Può essere.
Prima di rispondere sentiamo anche Peru che scrive: ciao, parlando di errori, leggendo il Corriere del Ticino tutti i giorni da quasi 20 anni, ho notato un aumento considerevole degli errori di scrittura, ma è un problema che riguarda anche il 20 minuti, gli articoli RSI online. Mi chiedo se questo sia dovuto al fatto che i giornalisti sono sempre più giovani, oppure se con il fatto che le notizie escono sempre più in fretta non c'è il tempo di rileggere. Gliela tiriamo dritta, perché tra gli autori degli articoli su RSI online c'è Cristian Bernasconi. Solo sotto, quanti errori fai quando scrivi?
Beh, allora rispondo per me, per me, non a nome di tutti, ma rispondo per me. È vero che tante volte quando scrivi un testo sulle tematiche, ad esempio quelle del giardino, sei, vai veloce, scrivi, c'è l'aspetto, bisogna uscire quando c'è la notizia d'attualità. Dopo ti rendi conto, magari ricontrollando, che ci sono degli errorini. Adesso abbiamo anche delle possibilità, almeno internamente, di usare un software che ti permette anche di fare come dire, una lista dei possibili errori, quindi vai a correggerli, quindi ci sono dei metodi per correggere. Questo parlo almeno per quel che riguarda la mia esperienza, non posso generalizzare.
Io credo che una delle figure che sia un po' scomparsa è quella del correttore di bozze, quindi bisogna uscire in velocità, e quindi è una figura che è stata un po' estromessa. Il correttore di bozze invece è una figura fondamentale, soprattutto in editoria. Prima che il libro venga stampato, che non si parla solo di carta stampata, cioè il giornale che è un quotidiano, ma il libro quando esce, esce. Quindi se io scrivo un uomo con apostrofo e l'ho trovato in un romanzo di un autore autorevole, mi sono diventati bianchi i capelli quando l'ho letto, ovviamente è una svista, non è un errore, perché lo scrittore sta a scrivere, almeno dovrebbe. È una svista, però è una svista che a volte appunto sfugge, poiché dopo 10 volte, ve lo confermo, che rileggete i vostri testi, l'errore non lo vedi più.
Esatto.
E quindi ci vuole un occhio esterno. Senza l'occhio esterno l'errore resta visibile, tu non lo vedi davvero più, quindi viene assimilato dal cervello che non lo vede più. Penso che sia proprio una cosa legata.
Sì, esattamente, quello che anche internamente in redazione abbiamo qualcun altro che rilegge il tuo testo, così questo è utile perché vedi delle cose che altrimenti non vedresti quando sei dentro nel tema e scrivi, sei lì che lavori magari uno o due ore sul testo, ecco, proprio sparisce alla vista.
È fondamentale, questo sì. Può accadere in un romanzo, però effettivamente, come dicono gli ascoltatori, è un po' clamoroso quando magari in un articolo composto da 3 righe sintetiche e un titoletto vi sono 2 errori, ecco lì è grave. Una piccola rilettura va sempre fatta. Io dico sempre che i ragazzi a scuola, quando terminate un tema, quel tema è una bozza, non è mai un testo definitivo. Voi partite dall'idea, dovete partire dall'idea che nel vostro testo ci sono almeno 10 errori, rileggete per ritrovarli.
E tu di libri ne sai qualcosa, ne hai scritti giusto un paio, e tra l'altro l'ultimo, che è Barbara Fontana la strega, verrà presentata in un giorno abbastanza topico, che è questa domenica, fatemi ricordare, al Festival Libro di Muralto, la tua presentazione del processo a Barbara Fontana la strega, quindi domenica 8 marzo alle 15:30 in Carossa, quindi un posto significativo.
Sì.
L'hai presentato tante volte, vorremmo ancora parlarne un attimo, perché lì c'era un tema legato all'errore. Ci torniamo tra un disco, oppure Cristian volevi dire qualcosa, perché c'è anche il tema della biologia, se no non riusciamo più a raccontare.
Vai, ci torniamo tra un disco, poi parleremo un attimo anche di altri libri che hanno, come dire, trattato il tema dell'errore, sono dei consigli di lettura di autori legati al tema dell'evoluzione.
Puoi darcene un paio?
Allora,
dai,
magari
dai.
Vi segnalo il primo, ne abbiamo parlato anche fuori onda con Jerry Mottis, quello di Enrico Gagliano, che, docente, che seguirete anche sui social, è intitolato L'incredibile avventura di un super errore, un libro per ragazzi e ragazze, che è interessante, che spiega quanto sia anche utile a volte commettere degli errori per imparare, per, come dire, trovare la propria strada, eccetera eccetera. Quindi questo è uno dei libri che mi sento di consigliare. Non volevo fare solo, come dice, chiaramente quelli di Jerry Mottis tutti, ma ci sono poi eventualmente in termini evolutivi quelli di Telmo Pievani, che parlano di serendipità, imperfezione, eccetera eccetera. Ci li mettiamo sui social, perché sono tutti libri da leggere, per avere un'idea di come l'errore sia importante come motore dell'evoluzione della vita sul pianeta.
È solo un discorso sull'evoluzione, no? Dici solo una sintesi, perché l'errore è stato caratterizzante nel percorso scientifico.
È stato importante dal punto di vista, dicevo, genetico, delle mutazioni, perché è quello che crea nuove combinazioni di DNA e quindi permette alla vita di evolvere. Questo è un aspetto importante, senza dimenticare che anche nell'ambito della ricerca scientifica si possono commettere degli errori, perché chiaramente nella ricerca delle risposte ci sono degli errori, alcuni clamorosi hanno portato a grandi scoperte. Pensiamo a Cristoforo Colombo, quando ha scoperto l'America, alla penicillina. Insomma, ci sono tutta una serie di grandi scoperte che sono legate alla casualità o a degli errori. Poi però c'è un tema legato alle fake news del giorno d'oggi molto presenti, che è quello di come in alcuni casi in ambito scientifico si creino, non sono la regola purtroppo, ma ci sono anche delle truffe per questioni economiche. La più flagrante è quella degli anni 50, legata all'industria del tabacco. Alcuni ricercatori erano pagati dall'industria per dimostrare che il fumo non causava il tumore, quindi consapevolmente hanno costruito delle ricerche false dimostrando cose che poi negli anni sono state smontate. Oggi sappiamo che il fumo ha un effetto sulla salute umana. Quindi ci sono tutti questi casi anche di errori nel mondo scientifico che sono importanti da conoscere e da considerare quando si fa ricerca.
Poi torniamo sull'errore giudiziario, anche quello che è stato a discapito della vita di umani, soprattutto di umane.
Strangers, from strangers into brothers, from brothers into strangers once again. We saw the whole world, but I couldn't see the meaning. I couldn't even recognize my friends. Nothing's any different. Right now feels the same. I wonder why. I wish they told us it shouldn't take a sickness or airplanes falling out the sky. Do I have to die to hear you miss me? Do I have to die to hear you say goodbye? I don't wanna act like there's tomorrow. I don't wanna wait to do this one more time. One more time. One more. One more time. One more time. I miss you. Took time, but I admit it. It still hurts even after all these years. And I know that next time ain't always gonna happen. I gotta say I love you while we're here. Do I have to die to hear you miss me? Do I have to die to hear you say goodbye? I don't wanna ask. One more time. One more time. One more time. One more. One more time. One more time. One more time. I miss you.
Salutiamo un po' di ascoltatori tipo Paolo, che dice: Orgogliosamente in ufficio sto sistemando la punteggiatura di email di colleghi prima che sfigurino la capacità di scrittura in lingua madre del team. Cito il collega, le virgole le metto per riprendere fiato. È di Malvaglia, fantastico. Ok, quelli di Malvaglia, male con la grammatica. Ivano, buongiorno, dice il nostro maestro di italiano ci diceva di leggere il tuo testo parola per parola all'incontrario. Ok, anche bello tosto. Beh, ci sono tantissime sfumature, il modo di utilizzare una lingua. Certo che la lingua italiana è una delle più ricche, più evocative, con un lessico incredibilmente variegato, colorato, colorito, può essere, anche dipende dal registro che si usa. Maestro Gerry Mottis, docente di italiano, storico, ricercatore, appassionato di mille fronti, inarrestabile alla scrittura. Io non so quante vite hai in una, ma ti vedono a casa ogni tanto?
Oh, mi vedono molto, certo, certo. Poi quando dormono non mi vedono più, rintano a scrivere.
Hai due bimbi piccoli che ti daranno dei rimi un po' differenti dal solito?
Senz'altro, senz'altro. Per fortuna da insegnante, devo dire, devo ammetterlo, siamo un po' privilegiati, nel senso che comunque abbiamo le vacanze invernali e le vacanze estive che sono più lunghe, quindi generalmente lo dedico alla famiglia e poi alla scrittura di notte.
Ma uno immagina solo questo, ma immagino che come gli altri umani dovrai organizzare la nafta per casa, dovrai riuscire a tagliare l'erba, fare quei lavori, tirare sulle foglie per l'autunno, insomma hai anche il tuo bel da fare come umano.
Tutti i piccoli ritagli di tempo poi vengono dedicati ai propri hobby, insomma, come tutti.
Poi giù come un topino negli archivi, che cosa stai raccogliendo in questo periodo?
Ma diciamo, mi sto un po' piano piano allontanando dal tema forte che è la caccia alle streghe per addentrarmi in un mondo molto più sanguinario, possiamo dire.
Ancora di più?
Ancora di più, la storia dei crimini nella Valle Mesolcina dal 400 all'800 con la nascita del Cantone dei Grigioni dal 1450 al 1803. Ho scovato il primo delitto che venne commesso nel 1453 in Valle Mesolcina e mi sono chiesto, ecco, quanti crimini siano stati commessi nei secoli, se sono uguali a quelli di oggi oppure no, e come sono cambiate le leggi. Nel Medioevo è difficile rintracciare delle leggi, anche lì un po' come per la lingua italiana è difficile, non c'erano delle grandi norme, c'erano dei piccoli regolamenti per, diciamo, comunitari, legati ai piccoli comuni. Mentre piano piano, poi andando avanti nel tempo, col Rinascimento, il 600, il 700, ovviamente si strutturano le leggi e si colpiscono i crimini in maniera diversa. Non dimentichiamo che in mezzo, proprio il tema è legato, c'è una controriforma cattolica e quindi anche i crimini morali vengono colpiti pesantemente.
Com'è
quindi
un crimine morale?
Il crimine morale sono quelli legati alla fede, quindi alla religione cattolica, che è la stregoneria, quindi coloro che si allontanavano dalla fede cattolica rinnegandola e quindi donandosi al diavolo, diventando satanisti in sé, venivano pesantemente colpiti. Non c'era crimine più alto per la Chiesa, ovviamente, di un satanista o apostata, cioè colui che appunto rinnegava la religione cristiana. Questo giustificava ovviamente tutta quella cruda violenza contro le streghe, ma non è di quello che parlerò nel prossimo libro, appunto di criminali comuni, dei ladri, assassini, violenti.
Ma tu credi nella reincarnazione? Ma tu cosa sarai stato nel 400, nel 500? Perché questa
sento già odore di fumo. Sento odore di fumo e non so bene.
Ma questa passione? Non pensi che devi redimerti in questa vita?
Senz'altro.
Perché magari sei stato
qualcosa
uno
da redimere, c'è senz'altro. Non so bene da che parte stavo, penso piuttosto da quelli che sono finiti nel fuoco.
Interessante.
Sì, no, tu stai lavorando non a un libro solo, ma a diversi, giusto?
Certo,
contemporaneamente. Allora, questo qui quando è pronto e quali sono gli altri temi che stai?
Questo è già quasi pronto. Poi diciamo, credo che sarà pubblicato in autunno, intitolato È Moesano criminale, storia dei crimini dal 1450 al 1803. Poi appunto ho già anche terminato di scrivere una narrazione dedicata proprio ai ticinesismi, quindi nel dopoguerra un italiano e un ticinese che si incontrano sul filo della Ramina, quindi nei pressi della Ramina, a raccontarsi le differenze linguistiche, con degli aggiornamenti ovviamente sui nuovi diciamo ticinesismi registrati e grigionismi. Non dimentichiamo che io sono grigione italiano, quindi anche lì c'è materiale nuovo da aggiungere. E poi vorrei terminare la trilogia sulla caccia alle streghe con scoop, ecco l'anglicismo,
scoop.
I giorni della peste.
Tema allegro praticamente.
Molto allegro, quindi scoop, stregoneria e peste che si intrecciano.
Scoop che in italiano tu devi dirlo in italiano, non puoi dire scoop.
Ecco, e qua mi permette di rispondere alla domanda dell'ascoltatore, molto pertinente. Ci sono delle parole che utilizziamo in inglese che difficilmente sono traducibili in italiano. Bisogna fare tutto un giro di parole e poi non si riesce a dire la stessa cosa. Una parola che mi fa impazzire, sapete qual è in italiano? Che non riesco mai a tradurre in inglese, è sportiva, dall'hockey, ed è playoff. Provate a trovarmi un corrispettivo italiano della parola playoff. Una parola, Io credo che bisogna definirla torneo finale delle otto squadre migliori per il conseguimento del titolo in Lega Nazionale. Ecco, questa è la definizione. In una parola è impossibile. Ecco, ecco la forza dell'inglese, è molto più economica, incisiva e precisa.
Così è, Sore Mottis, grazie, l'aspettiamo al Varco, lei, la sua penna rossa, le sue mille pubblicazioni, il suo mondo affascinantissimo tra streghe ed eliti. Barbara Fontana, la strega, presentata questa domenica alle 15.30 alla Carrossa, in un contesto a Muralto?
A Muralto, a per Muralto. Il Festival Libro.
Possiamo fare firmacopie e chiederle...
Senz'altro, saremo tutti presenti. Ci sarà anche uno storico molto bravo, Gabriele Piffaretti, che farà un'introduzione puntuale.
Benissimo. Grazie mille. Grazie mille. Per quello
grazie
che fai,
voi,
per la tua passione per la lingua e per i ragazzi a cui insegni.
E ci ritroveremo sicuramente per parlare degli altri temi.
Certo, settimana prossima, e poi ti aspettiamo nuovamente. Non ci abbandonare.
Molto
Se
volentieri.
No, quando ti incrociamo ti facciamo i bilux. facciamo i bilux, va bene, Cristian Berlusconi.
Direi di sì. Bene.
Tra l'altro hai scritto, cioè, una bellissima puntata del Giardino che parla dell'amicizia.
Sabato prossimo, la scienza dell'amicizia.
La scienza dell'amicizia. Dici una cosa, dacci uno scoop anche tu.
Come si diventa amici, quali sono i fattori, non si può spiegare tutto, ma è interessante da seguire. Beh, siamo verso la primavera, positivo, insomma, scopriamo anche quanto è importante l'amicizia per l'essere umano.
Wow, e per le formiche?
Ma lì sono tutti, come dire, comportamenti innati. Non andrei a parlare di amicizia in quelle società di insetti.
Va
però
bene, chissà.
Sono mie amiche, quello è chiaro. Questo è un altro discorso. Ciao a
che
tutti.
Dolce, grazie a Cristian Berlusconi, grazie a Gianni Matti.